Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati in studio Luca Collodi. Io ringrazio quanti ci stanno seguendo, per la parte tecnica Luciana Fantini, e abbiamo anche Roberto Colangeli, Lorenzo Ottaviani in studio qui a Roma. Ora affrontiamo un tema che a qualcuno può sembrare anche strano, ma che invece in tempo di Covid sembra avere un certo seguito anche a livello di studio scientifico. Parliamo dei cani, degli animali domestici, in particolare però in questo caso degli amici a quattro zampe, i cani anti-Covid che fiutano i positivi. Cioè, che cosa succede? I cani praticamente fiutano delle particolari secrezioni emesse dalla pelle del corpo umano in caso di positività al virus. Allora, noi abbiamo cercato di capirne di più. Poi vedremo con altri ospiti anche come in tempo di pandemia gli amici a quattro zampe sono state una vera compagnia, un vero momento di coccola, se vogliamo, in particolare per gli anziani e i bambini chiusi in casa. Grazie alla regia noi dovremmo avere in collegamento il primo ospite, Aldo Laspina, direttore tecnico di Medical Detection Dogs Italy. Grazie, buon pomeriggio.
Grazie di avermi invitato, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Laspina, allora, quando si parla di cani anti-Covid, cani che fiutano i positivi, qualcuno potrebbe arricciare il naso. Ecco, cerchiamo di spiegare di cosa si tratta.
Ma noi intanto non ci siamo inventati niente, perché proveniamo da un'esperienza inglese. Ci siamo formati in Inghilterra presso la casa madre sulla ricerca oncologica con l'impiego dell'olfatto del cane sul tumore. Da qua in Italia abbiamo avuto una collaborazione stretta.
Cioè, la fermo subito, la Spina, mi perdoni.
Prego.
Quindi già al di là del Covid voi avevate degli esperimenti con i cani che potevano stabilire se una persona aveva un tipo di tumore o no.
Più che la persona, la correggo subito, i campioni. Quindi i nostri cani lavorano, hanno lavorato solo su campioni in laboratorio presso l'Università Statale di Veterinaria di Milano, con i campioni che provenivano dall'Istituto Europeo Oncologico, e sto parlando di tumore al polmone. Su questo c'è una pubblicazione scientifica a dimostrazione di quello che sto dicendo.
Cioè, il cane individuava la persona che purtroppo soffriva di questa malattia, il tumore al polmone.
Non esattamente.
Ma giusto per capire.
La pubblicazione ha dimostrato l'affidabilità del cane dal 95 al 97% nell'identificare biomarker, quindi cellule volatili, per intenderci, che provengono da campioni di urina di persone ammalate da tumore, tra altri pazienti invece sani.
Quindi il vantaggio di questo uso dei cani qual era di fatto poi?
Il vantaggio è che sono incredibilmente precisi e riescono a riconoscere da 0,5 ml, quindi sono 20 gocce di urina, un campione positivo, e quindi il naso elettronico lo surclassa alla grande, quindi si potrebbe utilizzare il naso del cane per insegnare al naso elettronico, per esempio, qualcosa che assolutamente non conosce.
Quindi,
o arrivare a uno screening di massa.
Lei ci dice, Laspina, mi perdoni perché è estremamente interessante e vogliamo capire bene. Lei ci dice che il cane, attraverso il fiutare l'orina di un soggetto, di una persona, sarebbe in grado di individuare alcune malattie.
Esattamente, questo è acclarato anche da altre pubblicazioni scientifiche su altre tipologie di tumore o su altre malattie, per esempio anche la malaria, che non è una malattia, è un batterio, la nostra casa madre inglese le ha identificate tramite i calzini che provenivano dal Gambia, ma qui ci sarebbe da aprire un altro argomento.
Però il cane non dice che tipo di malattia, cioè annusando l'urina della persona umana, il cane non dice che tipo di malattia, questo poi sta al medico stabilirla con delle analisi.
Intanto il cane non fa diagnosi, ovviamente, ma è un complemento alla medicina, alla sanità, e il cane deve essere comunque allenato, quindi prima dobbiamo dirgli che cosa noi vogliamo che ci segnali e ci riconosca, e poi lui riesce a discriminare e ad essere più bravo e più all'avanguardia della strumentazione della tecnologia o anche di un TAC, per esempio nel caso del polmone.
Torniamo ai cani anti-Covid.
Questo ci ha portato naturalmente a ipotizzare che fosse possibile fare anche su virus. Il problema, questo diciamo acclarato anche da una pubblicazione scientifica dell'Università di Hannover, che ha provato dei cani su campioni di saliva, ovviamente di virus reso però inattivo. Il problema è che il virus di per sé non ha odore, quindi bisogna trovare un substrato, quindi può essere la saliva. Si suppone che il sudore ovviamente sia diciamo un substrato sul quale si rischi meno, perché ovviamente stiamo lavorando adesso nel evitare assolutamente i rischi per l'operatore e per il cane.
Quindi il naso canino in sostanza ha dimostrato la sua efficacia con i tumori, questo era diciamo anche l'esperimento di cui parlavamo prima. Oggi c'è una ricerca che dimostra anche la validità del naso canino per individuare chi è positivo al Covid, perché il corpo in caso di positività, io traduco, lei mi corregga, la spina emette delle sostanze che il cane riconosce.
Esattamente, non sappiamo ancora ovviamente quali sostanze odorose emettiamo, però questo è ormai certo, stiamo andando avanti sul Covid perché la frontiera è passare da campioni di virus inattivato per lavorare in sicurezza, quindi di virus che non possono infettare l'operatore e il cane, e la frontiera è quella di detectare le persone che scendono da un aereo, in una scuola, in un RSA, per andare su una crociera, insomma tutte quelle situazioni collettive dove il cane, alla stregua di un cane antidroga, potrebbe essere molto d'aiuto. Questa è la prossima frontiera sulla quale ci stiamo lavorando anche in Italia.
Quindi una persona che viene, mi permetta il termine, sniffata dal cane, poi quindi l'ipotesi potrebbe essere che è positiva e quindi deve poi sottoporsi comunque al tampone.
Guardi, io tra qualche mese spero, confido, mi immagino questa scena, un cane fuori dalle scuole, una scuola elementare che si siede di fronte a un bambino e a questo punto l'operatore dice alla mamma del bambino che forse è meglio lo porti a fare un tampone molecolare.
Ci sono nel mondo già degli esempi in cui questa realtà è reale, ad esempio penso a un aeroporto, penso a qualcosa, lei ha parlato di scuola, cioè c'è un paese, ci sono dei paesi che già stanno diciamo addestrando i cani a questo tipo particolare di rilevazione di un positivo, di una persona positiva?
Quello che c'è attualmente ed è stato un po' visto dai media, ripreso, sono la presenza negli aeroporti di cani, ma che però stanno nei laboratori. Quindi cosa succede? Che viene prelevato a campione da 200 passeggeri di un aereo, a campione viene scelto alla stregua di un tampone rapido, un passeggero viene tamponato e questo prelievo viene messo in una bustina e portato in un locale attivo, dove lì trova dei cani che annusano e se è positivo la persona fa un tampone molecolare. Quindi siamo diciamo in concorrenza con i test rapidi, per questo che dicevo che la prossima frontiera è far lavorare direttamente il cane sui passeggeri, in aeroporto, nelle strutture, non su campioni all'interno.
Io la ringrazio Aldo La Spina, il tema è estremamente nuovo e certamente incoraggiante e interessante. La ringrazio e magari ci sentiamo quando questa ricerca avrà poi sviluppato ulteriori passi in avanti. La ringrazio.
Assolutamente, grazie a voi, un appello per la sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche, perché noi stiamo andando avanti, abbiamo contatti con la sanità, con i virologi e quindi il progetto è avviato, ma se la sanità pubblica non ci aiuta e non ci ascolta è tutto più difficile. Grazie a voi.
Rilanciamo questo appello, grazie ad Aldo La Spina, direttore tecnico di Medical Detection Dogs Italy. Restiamo in tema dei nostri amici a quattro zampe perché saluto Maurizio Albano, medico veterinario e fa parte dell'Associazione Salute e Tutela degli Animali. Dottor Albano, grazie per essere con noi.
Grazie a voi di avermi invitato.
Lei è un veterinario, quindi la prima domanda che le faccio, abbiamo letto qualcosa sui giornali, guardando ancora il Covid, il cane può prendere il Covid?
Allora, no, il cane può essere contagiato, c'è una grande confusione tra contagio, infezione e malattia. Il contagio del cane può avvenire, per esempio, in presenza di un proprietario che fosse positivo al Covid, il quale con colpi di tosse o starnuti fa andare quelle famose goccioline sul pelo dell'animale, o eventualmente l'animale leccandosi può ingerirle, ma è una forma di contagio, non è più nemmeno come se fosse un tavolo o il nostro smartphone, insomma, quindi il cane può essere contaminato ma non fa l'infezione, cioè il cane e il gatto, è stato dimostrato che in realtà nel gatto ce n'è stato uno positivo, ma insomma anche lì si trattava di un soggetto che era in presenza addirittura di 3 umani positivi all'interno, e però di fatto non ha la possibilità di trasmettere in quanto non veicola poi successivamente la malattia.
Quindi in sostanza
diversa, invece, è per i visoni e i furetti, dove invece è stata dimostrata effettivamente la malattia e anche la possibilità di trasmissione.
Dottor Albano, in sostanza quindi bisogna fare bene attenzione al pelo del cane o del gatto?
Beh, non è che bisogna fare attenzione, nel senso che è chiaro che per esempio c'è stato in questo periodo il problema di portare fuori per esempio i cani di quei proprietari che erano affetti da Covid, e effettivamente in questa situazione i volontari e il personale che era adibito alla cura, alla custodia di questi animali, gli è stato detto per esempio di cambiare il guinzaglio, di effettivamente mettersi i guanti comunque nell'accarezzare l'animale, perché effettivamente ci potrebbe essere la presenza, è stato trovato presenza del virus sul pelo dell'animale, ma ribadisco, non è più nemmeno come i bottoni dell'ascensore o la maniglia della porta.
Dottore, gli animali sono certamente, i cani in particolare, utilizzati spesso in attività sociali. Penso ai cani poliziotto, ai cani antidroga, ai cani che accompagnano le persone non vedenti. Abbiamo prima parlato di una particolare novità, una ricerca che è ancora in corso, dei cani che possono fiutare le persone positive al Covid. Ecco, il cane ha una valenza non solo di compagnia e sentimentale, ma anche una forte valenza sociale.
Ma il cane ha sicuramente una grossa valenza in molti distretti. Dal punto di vista, diciamo, umano, della compagnia, del beneficio che questo porta alle persone, c'è una relazione fatta da Federanziani, dove si è visto che addirittura si potrebbe risparmiare qualcosa come il 35-40% della spesa sanitaria per gli anziani, perché la presenza dell'animale, oltre dal punto di vista psicologico, fa muovere, si cammina, quindi si è riscontrato per esempio una diminuzione del 20% delle complicazioni di carattere cardiocircolatorio, quindi effettivamente c'è un suo utilizzo che andrebbe fatto, direi, quasi costantemente da questo punto di vista. Ci sono poi degli scopi ben precisi, come lei ha citato, i cani per i non vedenti, dove è un ausilio, direi, imprescindibile, cioè una di quelle cose di cui veramente fino a oggi non se ne poteva fare a meno. Oggi diciamo che stanno intervenendo delle novità, la tecnologia, la scienza biomedica cresce a una velocità incredibile, per cui adesso si stanno facendo anche altri supporti, ma per il momento il cane guida è sicuramente la migliore cosa in assoluto per un non vedente. Poi ci sono tutte le altre questioni, lei ha citato i cani poliziotti antidroga e i cani molecolari, è ovvio che sono tutte diciamo, diverse attività su cui i cani possono interagire con notevole successo.
Dottore, l'addestramento, perché per fare tutto quello che lei ci sta raccontando, il cane deve essere addestrato.
Il cane deve essere addestrato e deve essere addestrato da persone competenti, che è la cosa più importante. E ogni tipo di addestramento ha in realtà delle sue proprie specifiche, senza andare ovviamente agli eccessi, ma è chiaro che l'addestramento di un cane per non vedenti non è lo stesso per un cane antidroga. Quindi sono due tipi di addestramento completamente diversi e bisogna scendere animali che abbiano tipologie non solo fisiche ma anche diciamo psicoattitudinali completamente diverse.
Qua in studio abbiamo Lorenzo Ottaviani che le vuole rivolgere una domanda, dottor Albano.
Sì, dottore, buon pomeriggio. Volevo chiedere, alla luce di tutto quello che sta emergendo, no, sull'importanza anche dei cani per una serie di attività utili all'uomo, non so se ha dei dati o comunque qualche conoscenza riguardo l'abbandono durante questo periodo. C'è stata una maggiore attenzione oppure ci sono stati dei problemi sempre gli stessi, quindi cani che vengono lasciati lungo la strada, cani che non vengono magari curati come meriterebbero?
Guardi, lei mi coglie proprio in flagrante, anche perché da quest'anno io gestisco tutti i canili sanitari di Roma Capitale, quindi ho dei dati abbastanza concreti.
Bene.
Di fatto sui cani non abbiamo avuto un grande aumento, nel senso che purtroppo l'educazione sanitaria nel nostro paese non è così avanzata, per cui i numeri sono rimasti più o meno gli stessi. Abbiamo avuto un leggero incremento invece per quanto riguarda l'abbandono dei gatti, perché quando c'è stata nella fase di Covid un pseudo allarmismo, ci siamo trovati improvvisamente un paio di ondate di abbandono di gatti non indifferente. Sui cani invece devo dire che purtroppo le cifre sono continue e costanti e non accennano a diminuire. Quello che è aumentato è, e di questo siamo contenti, sono il numero di adozioni presso il canile, cioè, quindi in realtà c'è una maggiore sensibilità. Adesso non so se perché poi hanno tutti paura con lockdown di essere costretti a stare dentro casa e si prendono tutti il cane, dico senza la battuta, però in realtà c'è una maggiore sensibilità ad adottare il cane in canile.
Cane che permetterebbe di uscire di casa per portarlo,
esatto,
per portarlo fuori.
Esatto.
Dottor Albano, quello che lei, mi perdoni, quello che lei sta dicendo è importante, perché qui viene fuori un altro elemento che in tempo di Covid, almeno per anziani e bambini, può essere importante, cioè il dato del fatto che un cane in casa ha anche crea un rapporto sentimentale, un rapporto diciamo di vicinanza, quasi una coccola per chi è costretto a stare in casa, e penso a un anziano e penso anche a un bambino.
Guardi, fondamentale, fondamentale sia per le persone e direi anche per l'animale, comunque è un connubio che si è notevolmente rafforzato. Abbiamo avuto richieste da parte appunto di persone positive direi quasi disperate, nel senso tra all'inizio quando non si sapeva qualcuno ha detto portatelo via perché ho paura che si ammali, e invece ovviamente poi abbiamo visto che questo non era così, quindi molta preoccupazione e molta agitazione e la felicità delle persone di comunque avere il cane a casa. Molti anziani, noi abbiamo un sistema che ci consente anche di a distanza di parlare con i proprietari, e ci dicevano se non avessi lui non saprei veramente cosa fare, perché lei immagini 15-20 giorni, 30 giorni chiusi a casa, diventa un elemento fondamentale la presenza di un altro essere vivente.
Dottor Albano, noi la ringraziamo per questa sua testimonianza. Certamente immagino ci saranno cani più adatti per bambini e cani più adatti magari per persone più adulte.
Sicuramente, perché ovviamente non solo di razze, non solo di dimensioni di animale, ma anche di dimensioni, come dire, anagrafiche, nel senso che è chiaro che un soggetto molto vivace con una persona anziana non sempre è adeguato, infatti molte volte per persone anziane magari è più adeguato magari un felino piuttosto che non un cane, per diverse ragioni. Insomma, comunque noi quando facciamo le adozioni, per esempio in associazione, cerchiamo effettivamente di distinguere, quindi non è mi piace quello, ti piace quello ma quello non è molto adeguato ovviamente alle caratteristiche. Questo è molto importante quando si fanno le adozioni, che ci sia chi fa l'adozione che in qualche modo la dirica, perché sennò a volte si rischia di fare dei guai tremendi dando dei soggetti non adeguati alle dimensioni della casa, per esempio, o appunto alle reali esigenze e necessità della persona che va ad adottare. Quindi sembra tutto semplice, ma non è così, si rischia di far del male non solo alla persona che magari si trova poi in un problema con un soggetto che non riesce a gestire, ma anche all'animale che entra e esce da canili o gattili perché spesso è abbandonato più volte.
Grazie al dottor Maurizio Albano, veterinario dell'Associazione Salute e Tutela Animali e virologo. Grazie veramente di cuore per aver parlato un po' con noi degli amici a quattro zampe, i cani, e siamo partiti dalla prevenzione, cioè abbiamo cercato di capire il talento dei cani anti-Covid. Lei cosa dice, proprio con un flash su questo tema, dei cani che fiutano i positivi?
Ma va testato da un punto di vista scientifico, esiste un po' di letteratura per quanto riguarda alcuni processi neoplastici nell'uomo, ma anche lì, ripeto, senza di fatto nessuna evidenza scientifica reale. Questa cosa del Covid bisogna studiarla, cioè le notizie si possono dare, ma poi le verifiche scientifiche sono un altro paio di maniche.
Quindi lei ci sembra di capire che è un po' prende le distanze da questo esperimento. Grazie.
No, distanze no, diciamo che tutto si può provare, ma dire che funzioni è un altro paio di maniche.
Grazie a Maurizio Albano, veterinario e virologo, grazie, alla prossima e buon lavoro a lei.
Arrivederci.
E noi finiamo qua, amici ascoltatori, tra poco l'informazione su questa rete alle 18. Io ringrazio Lorenzo Ottaviani in studio con me qui a Roma. Io sono Luca Collodi, ringrazio anche quanti hanno ascoltato, Roberto Colangeli e Luciana Fantini che ci hanno aiutato per la messa in onda di questo programma. La linea va all'informazione da Luca Collodi. Grazie, e l'appuntamento con il mondo alla radio è per domani alle 17:05.
In blu notizie.